di conservatori riformisti, ha detto tutta questa storia dei gesti sessisti è stata una, un'arma di distrazione, si sono fatti coinvolgere i colleghi di ALA nel, nel distrarre l'attenzione del pubblico da altri argomenti. Come le ha prese queste dichiarazioni?
Per la verità, ho usato il termine imbecilli.
Sì, poi è stato, vabbè, lo sappiamo, Bianconi è sempre un po' colorito nelle, nelle espressioni.
Se non ricordo male, deriva dal latino imbaculus, persona senza bastone, senza carattere. Si sbaglia nella definizione perché abbiamo mostrato tutto il carattere necessario, diciamo, per portare allo scoperto questa manfrina, questa sceneggiata napoletana messa in atto dai 5 Stelle. E per quanto riguarda le opinioni di Bianconi, al di là insomma di questa definizione che mi pare alquanto ingenerosa, credo che i 5 Stelle adottino la tattica della dissimulazione, della delegittimazione, del far passare attraverso la televisione questi episodi che delegittimano la funzione, il ruolo, e fanno, diciamo, il gioco dei Casaleggio, dei Grillo, che vogliono delegittimare la democrazia parlamentare a vantaggio di una ben, non ben precisata democrazia assembleare, quella dei meetup, quello che Casaleggio attraverso i suoi 100 siti manipola
in addirittura 100
con qualche, anche con qualche giornale, perché lei saprà certo che Season, uno dei soci della Casaleggio Associati, anche titolare di quote del Fatto Quotidiano. C'è un'altra agenzia, Chiare Lettere, che pubblica i libri di Peter Gomez e di Travaglio. Insomma, sono ben organizzati i ragazzi, però ovviamente hanno bisogno di pupi, di burattini che all'interno delle istituzioni creino il casus belli perché all'esterno venga fuori questa delegittimazione del Parlamento.
Ma dopo la pubblicazione del video qualcuno vi ha chiamato, vi ha chiesto scusa?
No, questo non è un paese dove la gente chiede scusa. È stata fatta la pubblicità, ma noi non volevamo le scuse di nessuno. Sia io che Barani eravamo certi di non avervi fatto quei gesti, o se sono stati fatti, sono state malamente interpretate o maliziosamente interpretate, perché io più volte poi ho visto anche il mio gesto. Io non ho capito perché doveva essere un gesto sessista. Non so, perché io indico più l'addome che non il basso ventre. Ma comunque, che poi sia servito per dissimulare, queste sono storie che possono credere anche i buontemponi come Bianconi, insomma. No. Credo che Bianconi abbia perso una buona occasione per stare zitto. Ho sentito anche dei giudizi sulla Chiesa, sul Papa, che sono da mentecatto.
Bianconi veramente, insomma, ha detto anche, questo glielo dico perché non è che ha parlato solo male di lei, ha detto che, insomma, ha parlato bene di lei, ha detto lei che comunque lei è una persona di grandissima cultura ed è piacevolissimo uscire a cena con lei, sarebbe piacevolissimo uscire a cena con lei con una birretta o un bicchiere di vino, perché è una persona tra l'altro molto simpatica, ha detto.
Ma questo è vero, ma sa,
ha parlato anche di barzellette addirittura, politici, ha detto,
ho frequentato Bianconi nel periodo in cui ho frequentato Raffaele Fitto, ci siamo separati per divergenze politiche, perché Bianconi e Fitto credono ancora che di poter sfidare tutti insieme Grillo, Salvini, Berlusconi e Renzi. Insomma, è come se la squadra del mio paese si proponesse un torneo con Real Madrid, Liverpool, Juventus e Barcellona. Quindi si sono infilati in una terra di nessuno, sperando che Fitto possa assurgere ad essere il leader del centrodestra. Là qualcosa mi pare molto molto lontana dalla realtà. Queste sono le divergenze politiche tra me e Bianconi.
Sì. Ma è vero che il figlio poi, di Barani, ha subito...
sia si possa mantenere dei rapporti di stima e di cordialità, credo che aggettivazioni a parte se la poteva risparmiare. Ma Bianconi viene da una cultura, da una tradizione che è quella della destra militante, no? E quindi sono tutte pancia in dentro e petto in fuori, molte volte l'analisi manca e invece è forte la parola e la provocazione.
Ma è vero che il figlio di Barani ha subito degli atti di bullismo a scuola? Dopo...
Così mi dice Barani, purtroppo lo ha preso dal rappresentante di classe perché il bambino non aveva detto niente a casa, come spesso capita.
Ma che bullismo di che tipo? Che gli dicono? Che...
Ma non lo so, dice che nei bagni l'hanno menato.
Insomma, no,
lo beffeggiano. Sai, i ragazzi sono crudeli poi, insomma.
Senta, a proposito di ragazzi, che ne pensa di questa storia che arriva dal Friuli di una maestra in classe con gonna e rossetto, il primo prof trans?
Guardi, io sono d'accordo, parto da lontano così lei capisce, sì, perché sì, darle sì, una sì. risposta secca su questo potrebbe far dedurre una mia posizione non ben chiara, per quanto possa valere. Io sono d'accordo che si disciplinino le unioni civili, nel senso che due persone che si vogliono bene, stanno bene per i fatti loro e devono poter contrarre l'una verso l'altra persona dei diritti e dei doveri. Caso sì. della reversibilità della pensione, dell'eredità, di qualsiasi altra cosa questa coppia omosessuale possa avere bisogno. Sono fortemente contrario al matrimonio, che è tutt'altra cosa, e sono fortemente contrario all'adozione ex novo di figli che non siano ovviamente figli preesistenti venuto fuori da altri matrimoni, insomma regolari, chiamiamoli così, della coppia omosessuale. Questa è la mia posizione sull'unione sì. civile. Credo che questo insegnante o questa insegnante potrebbe anche fare a meno di creare delle provocazioni per i ragazzi, perché vede, il discorso è tutto qui. Noi vogliamo molto spesso sovvertire l'ordine naturale, l'abbiamo fatto varie volte, abbiamo rotto l'atomo, abbiamo fatto tante di quelle cose. Adesso vogliamo far credere al mondo intero di potersi sovrapporre alla fisiologia della natura, che è una fisiologia che è fatta di maschi e femmine, ma per un solo motivo, non per motivi politici o teologici, perché questa è l'unica cosa che assicura la sopravvivenza della specie. Mi segue?
Sì.
Quindi non ci sono né motivazioni politiche né motivazioni religiose.
Ma sono sostanzialmente biologiche.
In questo modo per garantire la sopravvivenza della specie. Tutto ciò che va contro questa fisiologia è patologico. Poi la società lo vuole assorbire, la società lo vuole codificare, ma va contro natura. Non c'è niente che parificherà una coppia omosessuale ad una coppia eterosessuale, fisiologicamente parlando, biologicamente parlando.
Ma voi quindi non lo votate questo DDL Cinna?
Se prevede l'adozione anche di bambini al di fuori di quelli preesistenti alla coppia, certamente io non la voto.
Tanna, senatore, prima di salutarla volevo chiedere...
No, le volevo dire a proposito delle adozioni. Non tenga, molte di questi perdono di vista che non si adottano i bambini per dare dei bambini ai genitori che non ne hanno, si adottano i bambini per dare genitori ai bambini. Mi segue?
Certo. Lei ribalta la cosa.
Bisognerebbe dargli un maschio e una donna, perché questa è la fisiologia. Poi faremo crescere gli alberi con le radici in alto, con
c'è chi dice però, Danna, meglio un papà e un papà, una mamma e una mamma, purché ci sia amore verso il bambino, è sempre meglio di un orfanotrofio.
Ma guardi, il concetto dell'amore è molto aleatorio, perché molto spesso ci può essere la convenienza, ci può essere un gusto, un'inclinazione sessuale, non tutto deve essere ammantato da questa parola, no? Perché quanta gente si sposa per amore e si lascia dopo 2 mesi o dopo 3 mesi? Questo va verificato nella pratica quotidiana.
Beh, anche tra gli etero però questo accade.
Prego?
Anche tra gli etero accade.
Certo, no, ma io degli etero sto parlando. Certo che accade anche tra gli etero. Quindi se accade tra gli etero può accadere anche tra gli omosessuali. Invece quando si vuol dare una... diciamo un'opinione a sostegno della legge Cirinna, si dice ma tutto sommato sono persone che si amano, tutti quanti partono dall'assunto che ci si possa amare, però lei sa che l'amore è eterno finché dura.
Finché dura. Danna, prima di salutarla volevo chiederle, l'ha vista l'imitazione di Crozza di Verdini, che l'ha fatto come un tassista che porta i deputati da Forza Italia al PD?
Sì, le è piaciuto? Ma la storia del tassì, lei sa che è falsa, Verdini l'ha smentita, insomma il buon ciriaco di Repubblica ha virgolettato abusivamente, cosa che Verdini non gli ha mai detto. Io ho anche personalmente assistito al cazziatone che Verdini gli ha fatto nel bar del Senato.
Al giornalista?
Quindi poi è partita questa metafora, insomma questa allegoria.
Beh, ci racconti del cazziatone di Verdini al giornalista, Danna? Che gli ha detto? Ti querelo.
Detto, ma chi te li ha detto quelle cose che li hai virgolettate? Se io con te non ho mai parlato. E il ragazzo era un po' in imbarazzo, dice, ma sa, sono cose che ho sentito dire, allora non le devi virgolettare. Se le hai sentite dire, le devi dire tu.
Eh beh, certo, l'uso delle virgolette è un po' improprio. Certo.
Capito? Sì, da sì. Questa, diciamo, da questa maliziosa... da questo malizioso trucchetto del buon ciriaco che è venuto fuori sta fesseria del tassì, sul quale poi ci si sono fiondati tutti quanti sopra, insomma. Molte volte le cose si costruiscono pure, non cerchiamo di non essere tanto ingenui. Noi sappiamo bene che la stampa, certa stampa, è manipolata anche da determinati interessi politici ed editoriali di cui le ho fatto cenno all'inizio.
Quindi secondo lei dietro Fatto Quotidiano, Casa Editrice Chiare Lettere, c'è tutto un movimento, c'è il Movimento 5 Stelle.
Season, che tra l'altro è in grossi legami anche con la JP Morgan, la famosa banca inglese, insomma un giorno si scoprirà chi è Casaleggio e quali interessi tutela e a cosa serve il Movimento 5 Stelle.
Ma lei già lo sa e non ce lo può dire, oppure...
Di spada perisce, no?
Lei già lo sa e non ce lo può dire, oppure lo scoprirà con noi?
Secondo me rappresenta gli interessi americani, gli interessi di queste banche, ed è un espediente per tenere la protesta incanalata entro certi limiti, diciamo...
della legalità. Diciamo,
una protesta, diciamo, controllata, quindi...
Ma d'altra parte, veda, non si è scoperto che i famosi 42 milioni di euro non sono mai stati dati a nessuno, perché quelli non hanno diritto ad ottenerne. Quindi quell'assegno di cartone che mostravano innanzi Montecitorio era un assegno di cartone, perché questi non hanno depositato né lo statuto del loro partito né il bilancio. Quindi si immagina un partito che non ha uno statuto, che organismo democratico può essere?
Quindi lei dice non hanno ridato indietro niente perché niente gli è stato dato.
E non ne avevano diritto, perché la legge per il finanziamento pubblico asserisce che devi avere uno statuto su base democratica, il cui contenuto deve prevedere la democrazia all'interno dell'organismo, che è un vero e proprio partito, perché è un movimento quando non hai deputati, quando hai deputati e senatori è un partito. Se questo partito non deposita uno statuto democratico, e il bilancio, e chiaramente non ha diritto al finanziamento. Quindi questi hanno rinunciato a quello che di cui non avevano diritto. Mentre i 5 milioni invece di finanziamento ai gruppi parlamentari a cui avevano diritto se li sono tenuti e se li pappano.
Danna, lei scatenerà polemiche con questo intervento.
Ma io
lo
sto dicendo la verità, quali polemiche? E qualcuno controcorrente ci deve pure andare. Si faccia dire che uso fanno dei 5 milioni dei gruppi parlamentari, se ci sono parenti dei parlamentari a fare i portaborso ai consulenti, se usano quei soldi per pagare l'affitto ad altri consulenti. Si faccia dire da questi benefattori cittadini del popolo, rivoluzionari da operetto, che uso fanno del denaro pubblico.
Va bene, ce lo faremo dire e ovviamente diamo diritto, possibilità di il diritto rispondere. Di replica. Per il momento grazie anche perché abbiamo
grazie
fatto chiarezza sulla vicenda legata
agli studenti universitari di Radio Campus.
Grazie a lei, grazie
ragazzi,
a
ragazzi, svegliatevi.
A studiare, bravo Danna.
Svegliatevi.
Guardi,
sì.
Devono studiare, ma devono anche fare militanza attiva.
E questo poi...
La mia generazione si è caratterizzata con il concetto che chi si interessava di politico o di sociale era una persona qualificata, cioè spendeva una parte dei propri talenti per il bene comune. Purtroppo abbiamo noi allevato una generazione di sfessati, di gente che non gli interessa di niente e di nessuno, come se il bene comune non riguardasse la loro vita.
Bella riflessione questa. Danna, grazie, buon lavoro. Grazie al senatore Di Ala, Vincenzo Danna, buon lavoro a lui.